Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ieri ho sentito da un strettissimo amico che ha meno di 50 anni che i dottori hanno scoperto in questi giorni che sua moglie ha cancro nel seno. Tutto intorno a noi, quello che fa parte della nostra vita, i lavori, le persone, le cose materiali, tutto passerà. Quello che è importante è essere sicuramente perdonati e riconciliati con Dio per avere la vita eterna. Come possiamo avere la vita eterna? Solo in Gesù Cristo. Perciò vogliamo andare avanti nel nostro studio nell'Evangelo di Giovanni per conoscere più Gesù, il Cristo. Siamo arrivati all'ultima parte di capitolo 5. E in questo capitolo abbiamo visto che Gesù dichiara in più modi che Egli è Dio, il Figlio di Dio come persona, il Cristo, il giudice del mondo, colui che dà la vita, in modo specifico la vita anche fisica ma spirituale. Gesù ha parlato del fatto che il Padre aveva testimoniato di chi è Lui. Quindi Gesù, parlando con questi uomini religiosi e tramite Giovanni parlando a noi, mostra che non c'era scusa di non credere in Lui. C'è solo colpa se non crediamo in Lui. Ma questi uomini continuavano a rifiutare Gesù, nonostante che si vantavano di essere molto religiosi. E quando leggiamo questo, dobbiamo stare in guardia a non pensare a loro, ma dobbiamo vedere, ma io ho mai questa tendenza? Loro volevano vedersi come esperti della parola di Dio, le scritture, che in un certo senso erano. In un certo senso erano, conoscevano le scritture molto bene, tanti di loro, a punto di aver memorizzato tante parti. Quindi erano esperti delle scritture e si vedevano superiori agli altri uomini, credendo noi siamo di Dio perché ci dedichiamo a conoscerlo, a seguirlo. Credendo così, credevano di meritare la salvezza perché si confrontavano con gli altri. Purtroppo negli anni ho conosciuto persone che magari seguendo la parola di Dio fanno un buon lavoro nel crescere i figli e in confronto con figli di non credenti o purtroppo certi credenti che non si impegnano, si sentono di aver fatto un buon lavoro e si sentono superiori. Guardo la mia famiglia e guardo la loro famiglia. Io ringrazio Dio, diceva il fariseo nel tempio, che non siamo come altri uomini, altri genitori. E si vantano nel cuore. E possiamo vantarci per tante cose buone. Iniziando con versetto 39 oggi, andando avanti nel brano, Gesù rende chiaro a loro che non avevano Dio. Gesù rende chiaro, voi non avete Dio, siete senza la salvezza. E ricordiamo una cosa, evangelizzare, una parte essenziale dell'evangelizzare e di aiutare le persone a capire che non hanno Dio. Un messaggio, Dio ti ama e vuole benedirti, non è l'Evangelo. Non è far capire che non è che Dio vuole benedirti, Dio vuole perdonarti e salvarti. Ma perché ho bisogno? Perché tu sei un peccatore separato da Dio, come ero io. Gesù sta mostrando loro di essere peccatori senza Dio. E in questo versetto 39, iniziando lì, Gesù ci dichiara qual è il vero scopo per studiare la Bibbia, le scritture. Ed è non di conoscere tante cose, è di spingerci ad andare a Gesù per la salvezza. Quindi leggo Giovanni 5, 39 e 40. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Questi uomini religiosi si vantavano di essere esperti nelle scritture. Credevano che la loro conoscenza avrebbe dato loro la vita eterna, ma sbagliavano. Le scritture testimoniano di Gesù Cristo. Allora, a quel tempo non c'era il Nuovo Testamento, quindi le scritture erano quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, che è sempre la parola di Dio. E Gesù qui sta dichiarando che l'Antico Testamento testimonia di Lui. Spinge il lettore a vedere Gesù il Cristo. Allora, Gesù dice, voi investigate le scritture, una buona parola. Investigare vuol dire cercare diligentemente, cercare attentamente, studiare profondamente, cioè è una cosa in sé buonissima di investigare le scritture. Dovremmo tutti investigare le scritture, non una lettura così, ma veramente scavare per capire, per nascondere nel cuore. E loro facevano questo. Ma questi uomini, pur conoscendo la Bibbia, le scritture, non capivano il messaggio delle scritture. Loro credevano che per mezzo della loro conoscenza avrebbero avuto la vita eterna. Cioè, credevano che impegnandosi tanto, quindi per merito, che sarebbero raggiunti alla vita eterna. Se ricordate il giovane ricco, che era un capo dei giudei, un uomo religioso, e lui, venendo da Gesù, dice, si prostrandosi, cosa devo fare io per guadagnare la vita eterna, per avere la vita eterna? Questi uomini credevano che cosa devo fare? Dimmi quello che devo fare, dimmi come devo vivere, dimmi e lo farò. Dimmi come devo comportarmi, dimmi come devo agire e lo farò. E loro vedevano la vita cristiana così, comandamenti, mi dici, mi spieghi e lo farò. E così Dio mi accoglierà. Ma sbagliavano, perché non si può guadagnare la vita eterna facendo le cose giuste, perché nessuno riesce a fare le cose giuste in modo perfetto. Quindi Gesù dichiara che sbagliano. La vita eterna non arriva per merito degli uomini, piuttosto è Gesù Cristo che dà la vita eterna. Gesù aveva parlato nei versetti precedenti a questo, che essendo Dio aveva il potere di dare la vita a chi vuole. Dare la vita in quel contesto era chiaro, abbiamo visto, non è vita fisica, che sempre viene da Dio, ma dare la vita a chi vuole e dare la vita spirituale, la vita eterna. La vita eterna non viene dal nostro impegno, viene da Gesù Cristo. Certo, l'uomo non è passivo, nel senso che deve credere e vedersi che anche viene da Dio, ma la vita eterna viene da Dio. Quindi questi uomini religiosi investigavano le scritture per ottenere la vita eterna per merito loro, ma è impossibile. Perciò la seconda parte di questo versetto, Gesù parla delle scritture e dice: ed esse sono quelle che testimoniano di me. Le scritture, in questo caso l'Antico Testamento, testimonia di Gesù Cristo. Mostra chi è il Cristo che darebbe la salvezza. Ci sono tantissimi brani che ci aiutano a capire questo. Per esempio, in Luca 24, domenica dopo la risurrezione, domenica, due discepoli stavano camminando da Gerusalemme ad Emmaus, un paese non tanto lontano da lì. E Gesù, risorto, si mette a camminare con loro, ma non lo riconoscono. Era nascosto da loro chi era, chi fosse. E Gesù chiede: perché siete così tristi, mesti? E loro dicono: ma non hai sentito? Sei l'unico che non hai saputo quello che era successo? E loro spiegano che Gesù era morto, ma che alcune donne avevano visto la tomba vuota e gli angeli avevano detto che era vivo. Vi leggo questo e notate quello che Gesù dice a loro delle scritture. Quello che mostra dall'Antico Testamento a loro. Leggo Luca 24, da 24 a 27. Questi uomini stanno spiegando a Gesù, non sapendo che fosse lui, quello che era successo a Gesù. E loro dicono: e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. La frase da Mosè e da tutti i profeti indica l'Antico Testamento. Mosè ha scritto i primi 5 libri, poi si va avanti, si arrivano ai profeti. Gesù spiegava a questi uomini le cose in tutte le scritture, l'Antico Testamento, che riguardavano lui. Mostrava, le scritture parlavano della croce, la risurrezione e che questa è la via della salvezza. Allora, dopo quell'incontro, loro sono tornati a Gerusalemme, trovando gli altri apostoli, discepoli, tutti, e Gesù, mentre stavano lì parlando, Gesù appare a loro. Passa la porta chiusa, arriva in mezzo a loro e notate che anche a loro parla delle scritture che parlavano di lui. Leggo Luca 24, 44 a 48. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture e disse loro: così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose. Anche qui Gesù spiega le scritture che avevano preannunciato tutto questo. L'Antico Testamento è pieno di insegnamenti indicando che il piano di Dio era per il Cristo di venire alla terra, morire sulla croce per pagare il debito del peccato, il terzo giorno risuscitare e che poi sarebbe predicato la salvezza a tutte le genti, non solo i giudei, nel suo nome. Quando l'Apostolo Paolo parlava con Re Agrippa, lui spiega che aveva spiegato le scritture, l'Antico Testamento e quello che diceva di Gesù. Vi leggo, lui sta davanti a Agrippa, Atti 26, 22 e 23. E Paolo parla: ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e ai gentili. Incredibile! Lui dice, le scritture, l'Antico Testamento, dichiarano che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe il primo a risuscitare e che poi questo porterebbe luce, salvezza al mondo, anche ai gentili. Le scritture, l'Antico Testamento diceva questo. In Atti 8, l'eunuco, Filippo fu mandato nel deserto e c'era questo eunuco che era un funzionario della regina di Etiopia e lui, Dio lo manda lì e lui sente questo uomo in questo carro, lui corre accanto al carro e questo uomo sta leggendo ad alta voce da Isaia. E gli chiese, ma tu capisci quello che leggi? Come posso se uno non mi spiega? E leggo questo. E in Atti 8:28 notiamo che Filippo spiega Gesù dalle scritture. Ora, egli è questo eunuco. Ora, egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse, comprendi ciò che leggi? Quegli disse, e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto a macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. Ma chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse, ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dici di se stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. Si può predicare di Cristo dall'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento parla di Cristo dall'inizio in avanti. Quindi, non solo il Nuovo Testamento in cui Gesù è mega chiaro dappertutto, ma tutta la Bibbia, tutta la Scrittura, l'Antico Testamento per i giudei all'epoca parlano di Gesù e ci portano ad avere fede in Lui. Quindi lo scopo di leggere la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è di avere più conoscenza. Non è per trovare come vivere per ottenere la vita eterna, perché ciò è impossibile, vivere per ottenere la vita eterna. Lo scopo che Dio ha per noi di studiare, investigare le scritture è di vedere e conoscere e confidare in Gesù Cristo. Solo così possiamo avere fede in Lui per avere la vita eterna. Certo, nel Nuovo Testamento soprattutto ci insegna come vivere avendo fede in Gesù Cristo. E quindi quando leggiamo l'Antico Testamento ai nostri figli, stiamo leggendo storie per loro di conoscere o stiamo aiutando loro a vedere Gesù Cristo e la necessità di avere Gesù? Quando leggiamo per noi stessi l'Antico Testamento, stiamo studiando la storia di Israele o stiamo vedendo il nostro bisogno di Gesù Cristo? Quindi questi uomini religiosi erano esperti nelle scritture, però la motivazione era sbagliata. Volevano capire come devo fare, così Dio mi accetterà. Non volevano il Cristo che le scritture annunciavano. Rileggo il brano 39:40. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. ed essi sono quelli che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Per avere la vita eterna, bisogna andare a Gesù. Cosa vuol dire andare a Gesù? Cosa vuol dire? Vuol dire umiliarsi, capendo che non ho la vita eterna. Vuol dire riconoscere la propria condizione spirituale. Così dice in Matteo 5, beate, la prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Signori, sono spiritualmente povero, non ho niente da offrirti. Andare a Gesù capendo il mio bisogno, umilmente, vedendo il mio peccato, vedendo in Gesù chi poteva salvarmi. E se pensiamo, nulla è cambiata. Tante persone sono contente di essere religiosi, perfino a studiare, persone che possono arrivare a predicare, ad insegnare, ad andare sempre in chiesa, a leggere la Bibbia, ma non vanno a Gesù per la salvezza. Andare a Gesù vuol dire andare a Gesù come il Cristo, il Dio incarnato. Andare a Gesù vuol dire io vengo non potendo arrivare alla salvezza per merito. Non posso dire, ah, ma io vivo tanto per te, oh Signore, anche se vivo tantissimo, è sempre mancante. Vuol dire riconoscere di essere separato da Dio. Cioè proprio io sono separato da te, oh Signore, a causa del mio peccato. Vengo a Gesù Cristo per essere riconciliato con te. E vedere che tutte le mie buone opere, per merito mio, sono come stracci sporchi. Andare a Gesù vuol dire credere che Gesù sulla croce ha pagato il mio peccato. Io vado a Lui per ottenere quel perdono. Andare a Gesù non vuol dire vado a Gesù perché la mia vita è difficile e voglio un aiuto. Quello non è andare a Gesù come Gesù parla qui. Tante persone vanno a Gesù perché vogliono aiuto. La mia vita è difficile, ho dolore, ho ingiustizie, ho sofferenze, aiutami. Vanno a Gesù per un aiuto terreno, non vanno a Gesù per il perdono, per essere riconciliati con Dio. Gesù sta parlando di andare a Lui come chi dà la vita, come chi può perdonare, chi può salvare. Questi uomini religiosi si dedicavano alla religione, alle scritture, ma non volevano umiliarsi per andare a Gesù Cristo. E anche oggi tante persone sono ben contenti di essere religiosi. Quindi devo chiedere, qual è il mio cuore? Qual è il tuo cuore? Vado a Gesù? O mi impegno nella vita cristiana per vedermi bene, per sentirmi a posto? Per vedermi superiori a chi non si impegna, che possiamo andare a Gesù. E quando il mio cuore è afflitto dalla mia condizione, perché vedo che davanti a Dio io sono colpevole, allora quando la mia vita è, sono affaticato, travagliato, così dice Gesù. Venite a me, prendete il mio giogo, e io vi darò riposo alle anime vostre. Allora, andando avanti, Gesù continua a mostrare a questi uomini che erano nel peccato, senza la salvezza, nonostante la loro religione. Questo è il cuore di Gesù. Finché qualcuno non sa di essere veramente perduto, un peccatore perduto, non può andare a Gesù per la salvezza. Può andare a Gesù per aiuto, non può andare a Gesù per capire meglio la Bibbia, non può andare a Gesù per la salvezza finché non riconosce io sono perduto, peccatore. E così Gesù, con il suo amore per questi uomini, aiuta loro a capire che erano peccatori. Versetto 41 inizia un discorso mostrando loro il loro peccato, prima fa un confronto fra lui e loro dicendo, 41, io non prendo gloria dagli uomini. Cosa vuol dire questo? Io non prendo gloria dagli uomini. Loro prendevano gloria dagli uomini. E Gesù lo dice fra pochi versetti. E loro sapevano di prendere gloria dagli uomini. Gli uomini cercano di prendere gloria gli uni dagli altri. Ma è una gloria falsa. Invece Gesù è pieno di vera gloria, essendo figli di Dio, pieno di gloria, prima della fondazione del mondo. Non ha bisogno di prendere gloria, ha già tutta la gloria. E la gloria di Gesù è assoluta, perciò non si può aggiungere alla sua gloria, ne ha già tutta. In avanti vedremo che questi uomini cercavano gloria gli uni degli altri, e se siamo onesti, ognuno di noi può riconoscere come spesso anche noi cerchiamo gloria per noi stessi, e questo è un grave peccato, perché non abbiamo nulla in noi stessi che non abbiamo ricevuto da Dio, come leggiamo in 1 Corinzi 4:7. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori? Come se non l'avessi ricevuto? Mi ricordo quando Manuel ha cominciato a diventare alto. Ha detto, cosa hai fatto tu che non ho fatto io per diventare alto? E qual è la risposta? Niente. L'altezza che abbiamo non è tanto. Ci è stata data, non abbiamo fatto nulla. Tu hai delle capacità. Tu hai degli attributi che hai ricevuto. Che ha ricevuto. Quanto è importante che ricordiamo questo. Noi non abbiamo nulla in cui gloriarci per conto nostro. Quindi è un grave peccato prendere gloria dagli uomini. Gli uomini cercano gloria gli uni dagli altri e danno gloria gli uni agli altri. E Gesù parlerà di questo. Gesù non cercava gloria degli uomini perché era già pieno di gloria. E lui sta mostrando loro il loro peccato. Lui che è glorioso non cercava gloria dagli uomini. Loro che non erano gloriosi cercavano gloria. Infatti andiamo avanti e mostra che non erano salvati. 42-43, non avevano l'amore di Dio in loro. E se uno non ha l'amore di Dio, non ha Dio. Gesù sa parlando con loro per mostrare a loro la loro condizione spirituale. Leggo 42-43. Ma io vi conosco, che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. Dicendo che loro non avevano l'amore di Dio in loro, e dire, voi siete senza Dio, senza la salvezza, siete peccatori, peccatori perduti, chi non ha l'amore di Dio in sé. Era una forte dichiarazione del loro peccato. Gesù voleva la loro salvezza. Gesù amava loro. Questi uomini contro di lui amava, perciò mostra loro il loro peccato. Quando amiamo qualcuno, vogliamo la salvezza di quella persona e mostriamo il suo peccato. Quando amo un fratello o sorella in Cristo, voglio la sua crescita e fra l'altro lo aiuto a vedere il suo peccato. Poi Gesù in 43 dichiara che egli era venuto nel nome del Padre suo, cioè Dio. Era mandato da Dio, aveva fatto la volontà di Dio perfettamente, aveva parlato, non ho una volontà mia. La sua volontà era la volontà del Padre. Nonostante questo, dice, voi non mi avete ricevuto. Quindi non avete ricevuto quello che Dio ha mandato, quello che dite di seguire. loro non avevano l'amore di Dio in loro? Ricordate che Gesù aveva detto in questo capitolo: chi non onora il figlio, come si onora il padre, non onora neanche il padre, che è la stessa cosa di glorificare. Quindi questi uomini dicevano di glorificare Dio, ma in realtà rifiutando Gesù, rifiutavano Dio, che Cristo dirà in avanti, non in questo capitolo. Questi uomini, rifiutando il Cristo, ma cercando gloria, erano pronti a ricevere chi veniva non da Dio, ma chi veniva nel proprio nome. Nel proprio nome vuol dire presentandosi come se avesse merito in se stesso, gloria in se stesso, e loro erano pronti a ricevere uomini così, perché così anche loro potevano avere, pensare di avere gloria in loro stessi. Ci abbassiamo, innalziamo uomini che vivono come vogliamo noi vivere, che hanno quello che noi vogliamo. Quindi loro erano pronti a ricevere chi veniva nel proprio nome, nella propria gloria. Non ricevevano chi veniva nel nome di Dio. Perché chi veniva nel nome di Dio avrebbe messo in evidenza il loro peccato, i loro rifiuti di Dio. Quindi quello non volevano. Allora, visto che questi uomini cercavano gloria per loro stessi, erano pronti a prendere e a dare gloria gli uni con gli altri, che è una gloria falsa. Gesù dichiara che chi cerca gloria dagli uomini, questo è importante, chi cerca gloria dagli altri, chi cerca di essere visto bene, non può credere in Dio per la salvezza. Questo è mega, mega forte. Vi leggo versetto 44. Ed è una domanda in forma di negazioni. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da un solo Dio? La verità qui è estremamente importante capire. Chi cerca gloria, prende gloria per se stesso, non può avere la vera fede che salva. Per poter credere in Gesù per la salvezza, uno deve vedersi come peccatore senza condanna e quindi totalmente privo di gloria. Devi sapere che non ha alcuna gloria in se stesso. Devi sapere di essere separato da Dio e devi desiderare di essere riconciliato con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E così devi cercare la gloria che viene da Dio solo, la gloria che non viene da noi, ma la gloria di appartenere al Dio glorioso in Cristo. Una gloria che non viene dagli uomini, dagli altri, ma viene solo dal fatto di essere uniti a Cristo nella sua morte e risurrezione. Invece, quando gli uomini prendono gloria gli uni dagli altri, è una gloria umana, ma è una gloria falsa che ci ostacola dalla vera gloria, non possono convivere. Quindi uno deve decidere: voglio la vera salvezza e voglio la gloria di Dio nella mia vita, perché Dio è in me, quindi non è la mia gloria, è solo quello di Dio, oppure preferisco la gloria dagli uomini. Ma cosa vuol dire rifiutare Cristo? Rifiutare la salvezza? E Gesù dice: come potete credere? È una negazione. Voi non potete credere se vivete così, prendendo gloria gli uni dagli altri. In Giovanni 12 dice che Giovanni dichiara che certi capi religiosi avevano capito che Gesù è la vita, ma non volevano perdere la gloria che ricevevano dagli uomini. Perciò non ricevevano Gesù come i loro signori salvatori, non lo seguivano. E così, per non perdere la gloria dagli uomini, hanno perso la salvezza. Leggo quel brano molto triste, Giovanni 12, 42, 43. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che triste, quello che ostacola tante persone da ricevere il perdono, pur vedendo la verità di Cristo, e che non vogliono perdere la cosiddetta gloria che ricevono dagli uomini. È una gloria falsa, ma nella carne ci aggrappiamo a questo. Allora, ognuno di noi dobbiamo valutare noi stessi. Anche se siamo salvati, nella carne cerchiamo la gloria dagli uomini? Quanto è importante non cercare gloria. Ci sono tanti modi che cerchiamo gloria. Cerchiamo gloria nel modo di vestirci, o mettere i gioielli o capelli, perché voglio essere visto bene. E possiamo mentire, io voglio essere notato. Possiamo farlo nel modo di parlare, di comportarci, di agire. Possiamo presentarci in un certo modo sperando che ci vedano bene. Può essere nel modo di servire. Grazie a Dio che non vedo questo qui, ma conosco donne che cucinano bene per essere visti. Osservano. Può essere Anania e Safira. Hanno dato soldi per essere notati. Volevano fingere di aver dato tutto perché volevano essere visti come bravi. Oh, che sacrificio! Volevano la gloria degli uomini. Vantandoci, mettendoci avanti. Ci sono tanti modi, vedendoci, io posso cercare gloria da me stesso. Cioè, pensando, io capisco meglio di lui. Io capisco meglio di lei. Mia moglie non capisce niente, io sì. Io posso dare gloria a me stesso, senza mai dire niente a nessuno, solo nella mia mente. E Gesù dice, come potete credere? Ricevendo gloria gli uni dagli altri, anche da noi stessi. Quanto è importante. Come potrei non dare gloria agli altri? Cioè, è importante non dare gloria agli altri. Cioè, io posso far inciampare qualcuno se io do gloria a mio figlio, ad un amico, a un fratello, una sorella. Io posso far inciampare, oh, quanto sei bravo, ma tu sei, io posso far inciampare aiutando qualcuno a avere gloria. Ecco un esempio dove non dare gloria. Supponiamo che io sono bisognoso, ho un bisogno e non riesco io a fare questa cosa, che noi tutti abbiamo campi in cui non possiamo fare, e qualcuno arriva e con grande capacità fa quello che io non potevo fare, che mi serviva tanto. Ecco come ringraziare, che è buono, senza dare gloria a quella persona. Ecco, grazie tanto per quello che mi hai fatto. Avevo un grande bisogno e ho chiesto a Dio per aiuto e Dio ti ha mandato. Ringrazio Dio che ti ha dato le capacità che hai usato per aiutarmi. Vengono da Lui ed Egli ha operato tramite te per provvedere questo aiuto per me. Quindi ti ringrazio profondamente, ma molto di più ringrazio Dio che ti ha dato queste capacità e che ti ha messo sul cuore di aiutarmi in questo. Quanto grande e amorevole è il nostro Dio che ci cura perfettamente. Grazie che sei stato una parte dell'opera di Dio per curarmi. Allora, ho ringraziato la persona, ma non dando gloria. Oh, quando sei stato bravo, No, ho dato la gloria a Dio. E questo dà gloria a Dio e protegge la persona da cercare gloria o ricevere gloria. E un altro commento. come dobbiamo fare se qualcun altro dà gloria a noi? Siamo noi che in un certo campo siamo ben capaci di fare una cosa e loro no, e aiutiamo con buon cuore e loro, oh, quanto sei bravo, quanto sei bravo. Come dobbiamo agire? Sia per non cadere nel peccato di un po', oh sì, sono stato bravo. Numero due, per aiutare loro a non dare gloria ad altri, me in questo esempio, te, ma a Dio. Allora, qui un altro esempio dove sei tu che aiuti qualcuno, qualcosa che non è capace. E la persona dice, oh, sei bravissimo, grazie tanto, 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 sei veramente bravo, complimenti. Come potresti rispondere? Così. Grazie a Dio che potevo aiutarti. È Dio che mi ha dato la capacità di saper fare quella cosa. Quindi grazie tanto per il tuo ringraziamento, che in realtà va tutto a Dio. Dio dà a tutti noi capacità e doni spirituali che possiamo usare, ma tutto viene da Dio. A Dio la gloria, anche per quello che ho potuto fare per te oggi. Avete visto? La persona dà gloria a me. E io prendo quella gloria e lo rivolgo e glielo do a Dio. Do a Dio quella gloria, perché va a Lui. Così prendiamo la gloria, diamo a Dio la gloria, evitando noi di peccare e aiutando la persona a non peccare, dando agli uomini anziché alla fonte. Allora, nel nostro mondo è normale dare la gloria a Dio o piuttosto è normale cercare gloria? La società, alcuni di voi donne lavorate con vestiti, sarte, la moda è fatta per fare la donna essere oggetto di essere notata o di essere non notata. Come la Bibbia comanda, la donna al suo adornamento non sia esterno, esteriore. È tutto fatto, tutto è fatto per essere notato. Le macchine sono fatte spesso per essere notati. Arredamento, modo di fare, modo di parlare, fatto per essere notati. Si cerca di essere notati. Social media, si cerca di essere notati. Nota me, notate me, notate me. Invece notate il mio Signore, notate il mio Signore, l'unico glorioso. O che possiamo capire la gravità del peccato di prendere gloria dagli uomini che ci ostacola da credere in Cristo. Non camminiamo in quel peccato e non inciampiamo altri. Adesso leggiamo i versetti 45 e 47 dove Gesù mostra ancora il loro peccato, loro credevano essere salvati, invece quello in cui credevano come via per la loro salvezza era quello che condannava loro. Leggo. Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa? Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Allora, questi uomini investigavano le scritture e una grande parte importante era quello che si chiama la legge di Mosè, che Dio ha dato a Mosè. Erano esperti nella legge. E loro si consideravano giusti davanti a Dio in base al fatto che seguivano la legge di Mosè. Quindi, loro dicono, noi seguiamo la legge di Mosè e perciò noi siamo salvati. E lui dice, no, sarà Mosè, la legge che Dio ha dato tramite Mosè, in cui voi confidate di essere così bravi, sarà quello che vi condannerà, che vi accuserà davanti al Padre. Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa? Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Loro non speravano in Mosè come persona, speravano nel loro seguire la legge di Mosè. Ma cosa dice? Leggiamo nell'Antico Testamento citato in Galati, capitolo 3. maledetto chi non segue tutta la legge perfettamente. E loro non seguivano tutta la legge perfettamente. Quindi loro credevano di essere salvati per mezzo alla legge, dove la legge mostrava i loro bisogni del Cristo. E Gesù sta dicendo: io non vi accuso, non serve che io vi accuso, quello in cui credete vi accusa, mostra il vostro peccato. E lui diceva: se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. E lui ha scritto di Gesù, ho messo giù tanti brani, per tempo non leggo tutti. Leggo, quando Adamo ed Eva, Mosè ha scritto Genesi, e Mosè ha scritto giù tutto, e Dio ha parlato al serpente dopo il peccato, e ha detto: ed io porrò in inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Già sta parlando di Gesù il Cristo, perché il seme della donna, c'è solo una persona mai esistita che è il seme della donna, che è Gesù, nato dalla Vergine Maria. E Gesù ha schiacciato il capo di Satana quando lo ha vinto sulla croce. È una profezia di Gesù, Mosè ha scritto quelle parole. In Deuteronomio 18,15 Mosè scrive: l'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto. Quel profeta, come lui, ma più grande, è Gesù, il Cristo. E ci sono tanti altri brani. Mosè ha scritto dei sacrifici, del Tempio, di tutto quello del grande sacerdote che Gesù è il sommo sacerdote. Mosè ha scritto tutto quello che indicava Cristo. Ma loro non accettavano quello che Mosè ha scritto di Cristo. Esperti della Bibbia investigavano le scritture, ma non accettavano le parti che non volevano. E chiudendo, voglio chiederci come noi prendiamo la Bibbia. Investighiamo le scritture, che vuol dire diligentemente, non una lettura superficiale. Stavo aiutando un fratello a imparare come fare i sermoni, ho detto: bisogna passare più tempo studiando il brano che scrivendo il sermone. Bisogna passare più tempo capendo correttamente il brano che scrivere il sermone, in un certo senso, perché se tu non capisci correttamente, non spiegherai correttamente, per quanto puoi elaborare quello che vuoi dire. Ma se tu capisci correttamente e il messaggio ti arriva al tuo cuore, è quello che comunicherai. Questi uomini religiosi investigavano le scritture, ma non accettavano le parti che non andavano bene per loro. Come leggi tu la Bibbia? Eviti le parti che non ti piacciono, o li ignori, o li giri? Giustifichi i peccati di cui Dio parla perché non vuoi abbandonarli? Ma quello è esagerato, ma non vuol dire proprio così. Cioè, quindi tu sei come questi uomini giudei che investigavano le scritture ma non volevano accettare tutto? Non accettavano le parti che dovevano umiliarsi e aggrapparsi al Cristo? Accettavano le parti che andavano bene per loro? Le parti che lasciavano a loro di avere ancora gloria dagli uomini? Come leggiamo la Bibbia? È importantissimo studiare la Bibbia, è importantissimo conoscere la Bibbia, ma per quale scopo? Per andare avanti? Vivendo una vita cercando gloria dagli uomini? Volendo essere notati? Magari proprio purtroppo nel campo di conoscenza della Bibbia? O in qualcos'altro? Ci tengo che le persone mi vedano bene? Odio la riprensione perché voglio vedere me stesso bene? Voglio una gloria invece di vedermi quello che sono, bisognoso sempre di Cristo? Andiamo alle scritture, perché le scritture testimoniano di Gesù Cristo, per farci vedere Lui. Quindi andiamo alle Scritture per vedere Gesù. Andiamo alle Scritture per conoscere più il nostro Dio, per conoscere la via in cui camminare, ma per soprattutto per vedere Gesù Cristo. Riconosciamo la gravità del peccato di ricevere gloria dagli uomini e di dare gloria agli uomini. Diamo la gloria solo a Dio. Non pecchiamo in questo e non facciamo peccare altri. Non diamo complimenti che restano solo alla persona, ma diamo ringraziamenti però che arrivano poi tutti a Dio. Perché tutto quello che abbiamo di buono viene da Lui. Un brano importante non solo per sapere come Gesù parlava con loro, ma per noi di conoscere più il nostro Signore. Preghiamo. Padre Santissimo, Santissimo, Glorioso, Tu, o Signore, solo Tu hai gloria in Te stesso. Noi non abbiamo alcuna gloria in noi stessi. Tu sì, hai tutta la gloria. E tutto quello che, se posso dire, è glorioso nella natura, viene da Te. La gloria che vediamo nell'universo è un'ombra della Tua gloria, perché tutta la gloria appartiene a Te. A Te Padre, a Te Figlio, a Te Spirito. E noi abbiamo peccato tante volte, cercando gloria per noi stessi. Vogliamo essere notati, vogliamo essere visti bene, vogliamo essere noi il centro. Vogliamo gloria. E abbiamo letto in Giovanni 12 che capi avevano creduto in Gesù ma non volevano confessarlo, che preferivano, amavano la gloria degli uomini. Oh Padre, mostraci l'inganno di questo peccato e poi mostraci Gesù Cristo nelle Scritture. La vita cristiana è una vita di fede in Gesù Cristo, che vuol dire vedere Gesù Cristo, vuol dire vedere chi è, la sua gloria, potenza, il suo cuore, la sua misericordia, e aggrapparci a Lui, vedendo in Lui e Lui solo la nostra giustizia. Prego che possiamo dare tutta la gloria a Te, che possiamo aiutarci a dare tutta la gloria a Te e che possiamo aiutarci a vicenda a vedere sempre più di Gesù Cristo e che possiamo proclamare Gesù Cristo al mondo. Questo Ti prego. Grazie per la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.